SBS Italia.
Siamo ora in collegamento con Fabio Tonacci, giornalista di Repubblica e autore di diversi libri, fra cui fra l'altro anche Jihadisti Italiani con Giuliano Foschini. Fabio Tonacci si trova a Christchurch, teatro della strage alle moschee di venerdì scorso. Gli diamo subito il benvenuto. Buongiorno Fabio.
Ciao, buongiorno a voi.
Allora Fabio, ovviamente sei giunto soltanto ieri a Christchurch, quindi ora non parliamo con te della cronaca di quanto accaduto nelle moschee, ma vogliamo chiederti che cosa hai visto nelle prime 12 ore più o meno dal tuo arrivo.
Beh, intanto ho visto una comunità di Christchurch veramente vicina alla comunità musulmana. Insomma, passeggiando quindi i luoghi della strage, ci sono tantissime persone che ancora vengono a portare fiori, scrivono biglietti. C'è stato per solidarietà la sinagoga non ha aperto sabato. Insomma, mi sembra che ci sia un senso molto comune di vicinanza nei confronti dei musulmani che sono le vittime di questa del terrorista australiano. Mi sembra che ne siano tutti consapevoli, e questo insomma è una piccola ma importante consolazione. Non ho visto toni come dire sopra le righe, ho visto insomma tanta consapevolezza di quello che è successo, del fatto che questo luogo, anche per come è fatto, è un'isola, è costruito per essere un'isola felice, ma non è esente da questo rischio, che è un rischio mondiale, e però mi sembra di avvertire molta consapevolezza, come dicevo, nelle persone di Christchurch, di quello che è successo, della comunità, del pericolo che hanno vissuto.
Possiamo dire che Brenton Tarrant, il 28enne suprematista bianco australiano accusato di essere l'esecutore materiale della strage, diciamo accusato anche se lui stesso ha postato un video della strage, ma conosciamo il sistema legale dei paesi anglosassoni, non sei colpevole finché non lo decide una giuria. Ecco, a tuo parere Brenton Tarrant è stato radicalizzato, si è radicalizzato in una sorta di percorso parallelo rispetto a quello dei jihadisti di cui ti sei occupato anche nel tuo libro? Qui ovviamente non entra in gioco la religione, ma un odio assoluto nei confronti di una particolare religione.
Devo dire che c'è un parallelismo molto, molto simile. Ad esempio, faccio questo esempio, il profilo che emerge finora di Brenton Tarrant è quello del lupo solitario. Cioè una persona chiusa nel proprio rancore, che passa le giornate in casa a giocare ai videogame, su internet, va in palestra, ha pochi amici, non ha fidanzata, ha parlato la nonna, racconta di un ragazzo sempre appunto che trascorre le ore in casa, che non ha il matrimonio diciamo nella sua agenda, no? Quindi ha un riferimento, cioè a questo diciamo all'essere un lupo solitario, anche nel fatto ad esempio che non stanno venendo fuori reti o collegamenti o complici. I tre arrestati nelle ore scorse sono stati due rilasciati, un terzo accusato di porto d'armi, ma che non c'entra niente con l'attentato. Quindi è un profilo, sembra essere un profilo quello del lupo solitario, molto simile a quello degli attentatori jihadisti che si sono visti in Europa. Però qual è il punto? Che questo profilo, il lupo solitario, è un profilo molto spesso affrettato, molto spesso pigro, che è buono per diciamo da dare in pasto all'opinione pubblica all'inizio, nelle ore dopo un attentato, per spiegare perché un attentatore sia sfuggito alle maglie dell'antiterrorismo e dell'intelligence, ma spesso si rivela un profilo molto sbagliato. Vengono fuori amicizie, collegamenti. Lui per esempio ha fatto questo viaggio, questi viaggi, no, dal 2017 in poi in Europa, in Turchia. La nonna stessa racconta che lui è cambiato radicalmente solo dopo aver fatto questi viaggi. Quindi ci sono almeno 10 paesi nel mondo che stanno facendo un'inchiesta su Brenton Tarrant per ricostruire gli spostamenti, chi ha visto, con chi è entrato in contatto. A questo punto diventa importante capire anche cosa c'è nel suo telefonino, i contatti che ha nella rubrica, che ha chiamato prima dell'attentato. Quindi ci sono un grosso parallelismo effettivamente col modus operandi di chi ha fatto, che ha compiuto attentati nel nome diciamo, no, del jihadismo Questo sicuramente sì.
Senti, in parte hai già risposto, ma possiamo approfondire. A tuo parere, come ha risposto finora la Nuova Zelanda a quanto accaduto? In particolare la Premier Jacinda Ardern, ma il paese in generale e la comunità di religione musulmana? Tu sei stato anche in ospedale ieri a vedere, insomma, quello che stava accadendo.
Sì, devo dire che la Premier, nonostante la giovane età, sì, al momento non ha sbagliato niente, come dal punto di vista politico, si sta comportando con decisione, con fermezza, ha annunciato una stretta che sicuramente sarebbe dovuta arrivare prima sulla normativa per il possesso delle armi, perché una cosa che sappiamo è che Brendan Tarrant è venuto qui in Nuova Zelanda e ha comprato qui le armi, grazie a una legislazione che comunque è abbastanza morbida. In Nuova Zelanda una persona su quattro, secondo le ultime statistiche, ha un'arma in casa, mentre invece in Australia una su otto, così leggevo proprio dalle ultime statistiche. Quindi la Premier e il governo sta facendo quello che doveva fare. In queste ore c'è molta, diciamo, celebrazione del coraggio dei due poliziotti che hanno fermato l'attentatore dopo la strage, devo dire con un lasso di tempo, 37 minuti, che in Europa farebbe molto discutere, perché insomma è stato fermato 37 minuti dopo la strage, però insomma vedo che qua probabilmente non avvezzi a un certo tipo di criminalità e di evento terroristico, insomma stanno celebrando l'eroismo che sicuramente c'è stato dei poliziotti che hanno fermato l'attentatore. La comunità musulmana è stretta e unita, ho visto molte donne musulmane che sono andate a trovare sia i parenti delle vittime sia le stesse persone ferite nell'ospedale. Mi sembra che ci sia insomma comunità di solidarietà. Sono circa 2000 i musulmani a Christchurch, in questa piccola cittadina. Mi sembra insomma che anche loro stiano rispondendo bene, non ci siano, diciamo, tensioni oltre quelle che insomma comprensibili visto il momento.
Un'altra domanda che chiaramente si collega anche a quello che abbiamo appena detto: c'è qualcosa che i nostri leader, e parlo sia di quelli in Italia sia in Australia, ad esempio, insomma, mi viene in mente che in Italia si vuole invece ammorbidire la regolamentazione a proposito delle armi. Dicevo, c'è qualcosa che i nostri leader possono imparare dal comportamento di Jacinda Ardern per consolidare la convivenza civile in paesi dove esistono minoranze etniche e religiose?
Beh, noi di Repubblica abbiamo messo in prima pagina proprio ieri la foto della Premier con il velo nero che andava a trovare le vittime musulmane, insomma, come segno di rispetto. Ecco, su quello, sulla sobrietà, di sicuro ha dato un bel esempio, nonostante appunto, ripeto, la giovane età, dal punto di vista del tenore dell'approccio politico a questo evento, mi sembra che sia andata molto bene, e ripeto, quella è stata un'immagine che ha dato un senso di rispetto nei confronti della comunità che non sempre si vede, la comunità musulmana che non sempre si vede ad esempio nei paesi europei, come ben sappiamo.
Senti, prima di congedarti, nei prossimi giorni, da un punto di vista giornalistico, che cosa farai a Christchurch? Perché appunto quello che è avvenuto è soltanto la prima parte del lavoro di un giornalista. Quello che comincia adesso invece è il lavoro vero: scoprire perché, vedere cosa c'è dietro, scavare.
Esattamente, qui bisognerà capire se questo profilo iniziale del lupo solitario, come dicevamo, cioè persona senza, che fa tutto da solo, che si attiva da solo e si radicalizza da solo, se questa profilo iniziale invece non sia in realtà, come spesso accade, un profilo frettoloso e pigro. Quindi bisognerà capire come si muoveva il terrorista qui in Nuova Zelanda, dove sta dal 2017. Qualcuno sapeva di quello che stava facendo? Un'altra domanda che mi viene in mente: chi ha dato i soldi a lui, visto che non si capisce nemmeno che cosa faceva di lavoro, no? Non sono ancora emersi alcuni dettagli, nessun dettaglio sul suo lavoro. Chi gli dava i soldi per comprare le armi, per comprare i proiettili? Se ne sono stati contati quasi 500 nell'attentato. Chi gli pagava l'affitto? Insomma, con chi era in contatto online, visto che partecipava a forum, no, di suprematisti e di estremisti di destra? Insomma, tutto questo io credo che poi una grossa risposta si avrà dall'analisi del telefonino, dall'analisi dei tabulati, del cellulare di Tarrant. Quindi questo è, diciamo, ora quello che dobbiamo fare noi giornalisti, ma che poi segue quello che devono fare gli investigatori. La dinamica di ciò che è successo venerdì è stata, diciamo, al 90% accertata, c'è poco da scoprire. La dinamica, anche perché l'attentatore ha postato un video di 17 minuti in cui ha fatto vedere quello che ha fatto, quindi c'è poco, diciamo, da capire. Quello che c'è da capire è quello che c'è stato dietro. Che cos'è che ha fatto la scintilla che lo ha attivato? Se è stata una scintilla che ha covato dentro di sé, se è stata eterodiretta, con chi ha parlato, chi era la sua rete di persone che possono averlo o appoggiato o anche finanziato, questo è.
Noi ringraziamo Fabio Tonacci, giornalista del quotidiano La Repubblica e fra le altre cose autore del libro Jihadisti Italiani con Giuliano Foschini. Fabio, grazie e naturalmente buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata.
Dicci la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.